E allora eccoci qua, benvenute, benvenuti a tutte e a tutti. Questa qui è Radio Onda Rossa, questo qui è Entropia Massima e il contenitore di Entropia Massima, questa qui è Libera Scienza, il Libero Stato. Purtroppo in questi giorni giustamente la radio sta seguendo gli eventi di quello che succede a Gaza, però noi cerchiamo di parlare di scienza anche questa volta con un occhio sempre a quello che succede. Una delle cose che sono successe invece sul fronte scientifico oggi pomeriggio è stato un nuovo sisma nella zona dei Campi Flegrei, l'avrete letto sui giornali, c'è stato un sisma a 2 chilometri di profondità, quindi parleremo fra poco anche di, faremo pure un punto fra un po' di tempo sui Campi Flegrei con la sezione Geologia Senza Frontiere. Diciamo, questo inizio di Entropia Massima è un po' all'insegna, a quanto pare, all'insegna della geologia e del ritorno nel sottosuolo e non solo, visto che oggi anche con il nostro caro ospite che fra poco il comandante Jacopo introdurrà, andremo sempre sotto, ma stavolta per andare sotto nel sottosuolo bisogna andare pure sotto molto in profondità in acqua. Giusto una piccola introduzione, perché sicuramente ormai dopo averci ascoltato per tutto questo tempo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno perfettamente di cosa si parla quando si parla di tettonica delle placche. Allora, però giusto per ricordarlo a chi magari qualcuno ci ascolta oggi per la prima volta, insomma la Terra è un oggetto quasi sferico, il nostro pianeta, costituito da una serie di gusci sovrapposti. La parte più interna si chiama nucleo, il nucleo interno, poi c'è il nucleo esterno, il mantello. Comunque quello che ci interessa oggi è che la parte più superficiale, la parte più esterna, prende il nome di crosta terrestre, insieme alla parte superiore del mantello si chiama litosfera. La parte più esterna, come la crosta del pane, diciamo, no? Facendo proprio una semplificazione eccessiva che fa inorridire tutti i geologi, però che ci frega, è costituita da, non è continua la parte più esterna del nostro pianeta, ma è costituita da una serie di un numero discreto di placche, di elementi distinti che tra loro sono in continuo movimento, in continuo assestamento, che costituiscono quello che abbiamo definito in varie parti il pianeta in continuo movimento. Questi frammenti della superficie più esterna della Terra possono in alcuni punti, poi vedremo, magari ne parliamo, sicuramente ne parleremo in modo un po' più approfondito di alcuni di questi movimenti, possono nelle zone periferiche di queste placche, che possiamo immaginare come immense regioni della Terra, possono convergere, muoversi una rispetto all'altra scorrendo una contro l'altra, o addirittura divergere. Quello che succede, ad esempio, la divergenza che succede tra Africa e Sud America, no? Dove è evidente anche a scuola ce ne hanno parlato, è evidente che la placca oceanica, l'oceano Atlantico, ha separato due continenti che addirittura sembrano quasi combaciare. Quelle lì proprio corrispondono a due placche della crosta continentale, quindi della superficie continentale, che si sono allontanate ed è un margine divergente. In altre parti invece avviene il contrario, cioè queste placche, questi settori della superficie terrestre tendono a scontrarsi e possono dare origine a delle catene montuose, oppure, come vedremo, a delle fosse oceaniche, cioè una placca può scendere addirittura sotto l'altra. In altre zone è molto più complesso, le placche possono scorrere una contro l'altra lateralmente, oppure ci sono delle situazioni molto articolate, come ad esempio nel nostro Mediterraneo. Come si capisce cosa distingue un margine di una placca da un interno di una placca? È la sua attività, la sua irrequietezza dal punto di vista geologico. La presenza di vulcani e terremoti evidenzia che stai in una condizione di movimenti della placca, e noi, visto che in Italia non ci facciamo mancare né l'uno né i vulcani, come appunto dimostra l'attività attuale nei Campi Flegrei, ma l'Etna, insomma le eolie, e come dimostrano tutti i terremoti che abbiamo subito negli ultimi decenni, non ci facciamo mancare niente, quindi evidentemente ci troviamo in una zona un po' di margine, un po' irrequieta, molto complessa, la zona del Mediterraneo, però quello succede. Oggi parleremo di un'altra zona dove forse è più facile descrivere il movimento delle placche rispetto all'altra, piuttosto che in una zona così complicata. E quindi l'argomento della giornata è tutto sommato sempre questo enorme fenomeno che possiamo annoverare insieme al, ad esempio al riscaldamento globale tra gli iperoggetti, cioè fenomeni giganteschi che intervengono sulla Terra a livello di in una dimensione planetaria, quindi che noi personalmente non riusciamo a cogliere integralmente se non attraverso strumenti. Adesso si vede il movimento delle singole placche grazie agli strumenti, grazie proprio ai satelliti di cui abbiamo sempre parlato, grazie ai GPS, grazie ad altre caratteristiche, che però è un fenomeno continuo. Se uno va alla ricerca dei video, anche su YouTube o su qualsiasi altro provider, ci sono degli bellissimi video che fanno vedere, ad esempio, mettono in sequenza tutta la successione di terremoti degli ultimi, che ne so, 50 anni, e si vede 100 anni, insomma, i terremoti superiori, e si vede che è un fenomeno che non è raro, è un fenomeno continuo, è un fenomeno che avviene però in varie punti della Terra. Quindi noi di questo fenomeno gigantesco, molto lento alla scala dei tempi umana, facciamo esperienza soltanto dei fenomeni locali. Quindi c'è un terremoto in Italia, per esempio, c'è un terremoto all'incirca ogni 4-5 anni, 4,6 anni se uno li mette in fila, però con periodi che magari sono più brevi in certi periodi e periodi di stasi maggiore come quello che abbiamo vissuto tra gli anni 80 e 90. E la stessa cosa per i vulcani: se uno vedesse, no? Riuscisse a vedere contemporaneamente tutti i vulcani in attività della Terra, avrebbe una dimensione, avrebbe una visione istantanea del fenomeno della tettonica delle placche. I vulcani sono posti in cui quello che sta sotto, diciamolo facilmente, quello che sta sotto viene fuori, e quindi in certe zone si forma della crosta nuova, in certe altre zone invece, grazie alla convergenza, si scioglie della crosta vecchia. Insomma, è molto complesso, però in realtà quello che è interessante sapere è che grazie proprio a delle indagini, prima, adesso anche dirette, appunto abbiamo detto, si riesce a capire che, no, quando abbiamo fatto l'università, noi che stiamo qua dentro, il movimento relativo dell'Africa rispetto all'Europa, che insomma avevano uno contro l'altro, era soltanto basato, la sua dimostrazione era basata soltanto su prove indirette. Adesso, grazie alle strumentazioni da satellite soprattutto, riusciamo proprio a vedere il movimento. E così, per esempio, quando abbiamo parlato del grande terremoto che c'è stato lo scorso anno in Turchia, gli strumenti, a parte gli strumenti a terra ma anche gli strumenti da satellite, sono riusciti a ricostruire con una velocità estrema, senza bisogno di prove indirette, il movimento relativo di una placca rispetto all'altra lungo quella frattura lungo la quale poi si sono avuti i maggiori effetti del terremoto. Una frattura lunga centinaia di chilometri che ha determinato spostamenti anche rilevanti, hanno fatto il giro di tutti i siti, di tutta la rete, di tutte le notizie, i movimenti evidenti, la formazione di valli e di sprofondamenti proprio in corrispondenza della faglia lungo la quale c'era stato un movimento e un abbassamento, un sollevamento relativo misurato dai satelliti. In passato le prove della tettonica delle placche, ne abbiamo parlato anche con un nostro ospite autorevole in passato, che era stato nella prima spedizione che ha dimostrato in modo indiretto la tettonica delle placche, un linceo. E Jacopo ci ricorda poi Bonatti, insomma, ci ricorda l'evento, e speriamo di riaverlo in trasmissione, perché il comandante Jacopo sta scrivendo, si può dire, sta scrivendo un documentario sulla vita di Bonatti. È un documentario, sì, una serie di interviste messe in fila, prima o poi usciranno, giusto? Aspetta comandante, che ti alzo.
Buonasera a tutti e a tutti. Sì, va bene, allora colgo l'occasione subito. Sì, effettivamente, ma non solo con me, ma anche con l'ospite che adesso sta qui con noi, soprattutto poi con un nostro caro amico regista, perché non siamo noi in maniera, diciamo, direttamente a fare questo documentario. Sì, uscirà, speriamo, il più presto possibile, un documentario sulla vita di Enrico Bonatti, il professor Enrico Bonatti, l'hai ricordato tu, linceo, è stato uno dei più autorevoli e prestigiosi ricercatori e professori, appunto, di quello che dicevi tu, della scoperta delle placche. Cioè, in un certo senso, Enrico Bonatti ha scoperto ciò che, come dicevi, Wagner aveva ipotizzato teoricamente.
Wegener, scusate. Non fa niente. Il povero Wagner, forse l'aveva ipotizzato pure Wagner, visto insomma quello che componeva.
Comunque sì, e quindi uscirà questo, faremo questo documentario. Abbiamo fatto una serie di interviste tanti anni fa, ormai 5 anni fa, abbiamo collezionato ore e ore di filmato, e parlere in questo documentario si parlerà sia della parte, diciamo, il contributo scientifico che Bonatti ha dato in questa disciplina, sia la sua vita, che è stata molto molto interessante.
Se ce l'aveva pure raccontato. E oggi tutto sommato riprendiamo un pochino il tema con metodi.
Siamo figli un po' di Enrico Bonatti, soprattutto queste spedizioni che vengono fatte tuttora, diciamo le prime spedizioni di questo tipo le ha fatte proprio Enrico Bonatti.
Mi pare che Enrico Bonatti era andato con quella nave che si chiama Jodi's Resolution, che io mi ricordavo, dicevo Revolution, l'ho detto anche all'esame, che noi abbiamo tutti studiato nelle foto in bianco e nero, addirittura quando noi ci avevamo. Però stasera, a proposito di prove indirette o comunque di prove dirette ma non legate alla misurazione diretta del movimento delle placche, però di quello andiamo a parlare. E con chi ne parliamo, caro comandante?
Sì, insomma, andiamo velocemente senza tergiversare oltre. L'ospite, che ovviamente è già una persona che è stata qui diverse volte,
anche in incognito,
una volta direttamente, è un ricercatore del CNR, Marco Cuffaro, è un geofisico. È venuto qui già a parlarci una prima volta di una spedizione che ha fatto, è diventato un marinaio, sta più in nave che su terra. Ci ha parlato della spedizione che fece nel mare Antartico ormai 5-6 anni fa, una spedizione molto avvincente fu, perché durò mesi, andò in un certo senso il continente antartico. E poi ha fatto tantissime altre spedizioni nel frattempo, e l'ultima in ordine di tempo è quella per cui abbiamo invitato a parlarci adesso, è quella che ha fatto proprio dall'altro capo del mondo. Ci parlerà lui di questa bella spedizione, perché sicuramente sarà molto interessante, soprattutto fargli delle domande su delle questioni molto particolari, un po' come si fa con gli astronauti quando tornano da una missione spaziale, perché più o meno diciamo che è simile.
Perché poi stavolta si è stufato di stare sopra, sulla superficie, ecco. Quindi mo ce lo racconterà bene, insomma.
Ecco, allora Marco, allora dove sei stato, diciamo, ad aprile?
Grazie, buonasera.
Intanto benvenuto.
Invitato, sono molto contento di ritornare qui con voi. Il racconto di questa sera è relativo all'ultima missione che abbiamo organizzato come studiosi della litosfera oceanica, che ci ha portato comunque in un posto molto lontano rispetto alle nostre latitudini e alle nostre zone italiane. Infatti siamo in questa occasione nel Mar del Giappone, vicino al Giappone, appunto. Siamo partiti da lì e abbiamo navigato fino all'Oceano Pacifico, in una parte dell'Oceano Pacifico che si chiama Mar delle Filippine, e lì c'è stata per me un'esperienza che comunque ha arricchito la mia vita professionale e anche personale, perché sono stato coinvolto in una missione di esplorazione del profondo marino attraverso l'utilizzo di sottomarini. Quindi un'esperienza nuova per noi, anche perché noi non siamo in grado di possedere queste infrastrutture che ci portano al fondo del mare, e grazie alle collaborazioni internazionali che abbiamo come ricercatori, la ricerca italiana riesce anche ad arrivare in posti lontani. In questa spedizione abbiamo studiato una particolare condizione, la tettonica delle placche, come si diceva prima, in cui esistono delle finestre a fondo mare del profondo oltre la litosfera, cioè la parte sottostante, quella del mantello, che grazie a delle deformazioni particolari che vedremo molto probabilmente nel dettaglio, riescono a portare alla superficie del mare quello che si trova a chilometri di profondità, e quindi ci permettono di studiare l'interno della Terra senza dover fare delle perforazioni o delle trevillazioni, e ci basta andare in dei posti che riusciamo a caratterizzare come proprio esposizione del molto profondo, per scendere con questi sommergibili e vedere con gli occhi effettivamente quello che c'è nell'interno della Terra.
A che profondità stiamo parlando? Perché qui innanzitutto tu hai detto il Mar delle Filippine, insomma, per intenderci è vicino, insomma, relativamente vicino alla famosa Fossa delle Marianne, cioè sarebbe il punto più profondo di tutta la Terra, cioè che più o meno è circa quasi 11.000 metri di profondità. Tu sei andato vicino, insomma, non sei andato a 11.000, ma ti sei immerso con il sottomarino a una profondità di
5.300 metri, siamo però nelle vicinanze, come dici tu, della Fossa delle Marianne, e quella è una particolare, un particolare margine della tettonica delle placche in cui effettivamente due placche si avvicinano, una finisce sotto l'altra, crea questa fossa molto profonda, ma nelle sue vicinanze, quello che in geologia si chiama il suo retroarco, no? Se guardiamo la cartina dei fondali marini, le Marianne sono un arco quasi perfetto disegnato, nel suo retroarco, cioè nella parte dietro la fossa, succedono delle cose strane, cioè c'è una deformazione molto forte che varia nel tempo, non è costante, ovviamente è tempo geologico, si parla di milioni di anni, e che ci permette di disegnare al fondo del mare queste finestre in cui possiamo osservare il molto profondo. Ovviamente l'esplorazione profonda dei fondali marini è una frontiera per la ricerca, per la conoscenza. Grazie all'utilizzo di queste infrastrutture si può arrivare al fondo mare. Noi abbiamo avuto la possibilità di esplorare i 5.500 metri, io sono sceso a 5.300, dei colleghi sono scesi a 5.700, quasi a 6.000, quello è un po' il limite di queste infrastrutture, anche se stiamo dal punto di vista tecnologico andando molto avanti, arriveremo senza problemi a 10.000 in routine, insomma, di immersioni. E quella è un'esperienza molto coinvolgente dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umano.
Ecco, prima di dare uno stacco musicale, insomma, il sottomarino si chiamava Shinkai, giusto?
Sì, esatto.
Bene. Ed era in quel, quando sei andato tu, era la 1676esima missione che facevi.
Esattamente.
Quindi anche abbastanza rodato. L'ultima cosa, prima di lasciarvi un attimo, è che appunto Marco si è immerso a 5.300 metri. Per dare un ordine di grandezza di quello che è la difficoltà di questa spedizione, è che ogni 10 metri sott'acqua aumenta la pressione di un'atmosfera. Allora, arrivati a 5.300 metri, avevate una pressione di circa, ecco, per in soldoni, di 550 kg su centimetro quadro. Cosa vuol dire? Che su un francobollo ci stavano, come abbiamo detto, tipo
sei
il peso di una vecchia 500.
Esatto, una 500 antica, oppure sei vespe. Abbiamo fatto tutte le possibilità.
Tutte le possibili combinazioni, quindi una pressione enorme.
Cioè, se quindi 530 volte superiore a quella che noi abbiamo sulla testa.
Immaginate che quando voi gonfiate i pneumatici di una macchina stai a due atmosfere e mezzo, e regge più di 4 tonnellate, insomma, ecco quel tipo di pressione.
Sì.
Bene, quindi
se siete d'accordo,
poi faremo altre domande. Io voglio fare delle domande tipo come si fanno con gli astronauti quando tornano sulla Terra, perché è molto interessante.
siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare. We'll be right back.
eccoci qua, che altro potevamo sentire se non Come profondo il mare, come inizio di, come prima canzone, come primo stacco musicale di questa fantastica trasmissione. Insomma, prima di ripassare la parola al comandante e cominciare a scendere nelle profondità oceaniche, seguendo il viaggio di Marco, per poi dopo affrontare la scoperta, insomma, intanto affrontiamo la discesa, ricordo soltanto che stiamo appunto nel mar, nella zona appunto del Mar delle Filippine, quindi lì dove geologicamente, dal punto di vista appunto di questo movimento delle placche litosferiche che compongono la superficie esterna del nostro pianeta, avviene proprio una convergenza tra due placche. C'è una placca oceanica, la placca pacifica, che in qualche modo converge, va verso, cioè vanno nello stesso vanno in direzione opposta, inverso opposto, anzi nella stessa direzione, inverso con verso opposto, convergono con la placca asiatica. E quando, visto che la placca pacifica è oceanica ed è, nell'ipotesi, nella semplificazione di Wegener, che però è sempre efficace, è più pesante di quella continentale asiatica, tende ad inflettersi, ad infilarsi sotto per poi ritornare nelle profondità appunto del mantello, e proprio in questa inflessione si forma quello che i nostri due qui accompagnatori, il comandante Jacopo e il comandante Marco, visto che abbiamo promosso, visto che sei diventato, anzi forse anche di più, l'ammiraglio Marco, visto che ormai sei più in mare che altro, hanno, appunto, di cui hanno parlato poco fa, appunto questa grande depressione della la più profonda depressione della superficie, in realtà della superficie del sotto del mare, però comunque della superficie del pianeta, che è la fossa delle Marianne, che è proprio l'espressione superficiale di questa inflessione di una placca sotto l'altra. E quindi io adesso ridò la parola al comandante Jacopo per intervistare la discesa dell'ammiraglio.
Sì, facciamo questa intervista a mo' di astronauta, al contrario.
Benissimo.
Allora, innanzitutto, ovviamente, questo è un modulo, diciamo, è un sottomarino che si trovava già sulla nave che poi voi avevate, la nave di ricerca.
Esattamente.
Vicino. Che era molto grande, cioè capace di contenere addirittura questo sottomarino.
Questa nave è sostanzialmente è fatta per il sottomarino, lo porta in giro nei punti in cui si deve immergere, ha un enorme hangar, quindi un garage veramente gigante, in cui si svolge quasi tutta l'attività dell'equipaggio scientifico, tecnico, cioè tutti coloro che devono occuparsi del buon utilizzo e del funzionamento del sottomarino stesso, quindi dei tecnici, compresi i ricercatori, che poi devono familiarizzare proprio con l'infrastruttura quando dovranno salirci a bordo e immergersi nel profondo. La nave è una vera nave oceanografica, quindi permette, quando il sottomarino non è in attività, di andare in giro nell'area di studio per utilizzare gli strumenti geofisici di ricerca per capire la morfologia del fondo, quindi attraverso dei sistemi acustici di descrivere la morfologia, quindi gli alti, i bassi, le valli, le depressioni di cui parlavamo prima, e anche le caratteristiche geofisiche principali, quali l'aspetto gravimetrico o l'aspetto magnetometrico, cioè tutte le caratteristiche del fondale marino che ci danno più o meno un'indicazione sulla loro età, la loro composizione e quindi gli stili di deformazione che hanno subito.
Come nello Space Shuttle c'è un comandante, c'è una crew che comanda, e poi ci sono i vari ricercatori che approfittano. Quindi c'era un comandante, ovviamente giapponese, immagino.
Ovviamente.
E poi eravate in tre, vero?
Sì, questa missione è una missione dovuta alle nostre collaborazioni con i ricercatori giapponesi, che comunque hanno accesso diretto all'infrastruttura, quindi io e un altro collega italiano eravamo ospiti, insieme a un altro collega americano eravamo gli unici occidentali a bordo, anche perché nel gennaio-febbraio del 2023 il Giappone ha deciso di uscire dalla Covid, dall'emergenza Covid, quasi per ultimo, e quindi eravamo tra i primi a poter usufruire delle infrastrutture giapponesi per fare dell'attività di ricerca. E nel sottomarino c'è un comandante che pilota effettivamente il sottomarino, e poi ci sono delle configurazioni, cioè si può scendere con un osservatore scientifico, quindi un ricercatore e due piloti, pilota e copilota. Quando sono sceso io, che per me era la prima immersione ovviamente della vita, il personale giapponese permette che ci sia un solo pilota a bordo e due osservatori scientifici. Quindi io sono stato accompagnato sostanzialmente da un veterano, un ricercatore più esperto, che ha portato me alle profondità spiegandomi più che altro quali erano le funzionalità del sistema stesso del sottomarino. E ovviamente si tratta di uno spazio molto confinato. Il sottomarino è una sfera del diametro di 2 metri, si sta in 3 molto appiccicati, e in questo volume ci sono tutte le strumentazioni da ricerca, pertanto si sta per 8 ore seduti, ci si può anche alzare ovviamente, però il tempo passa velocemente perché ci si deve dare anche da fare per aiutare il pilota nella rilocalizzazione per esempio del sottomarino rispetto al fondo mare. Quindi ogni tanto arrivano delle comunicazioni e bisogna armeggiare con dei computer.
Come avviene l'immersione? Quindi la durata della, da quanto ho capito, abbiamo capito che la durata della missione è in totale 8 ore è stata. Esatto. Quanto dura l'inabissamento, cioè fino ad arrivare al fondale, poi le operazioni che si fanno sul fondale, poi la riemersione, e come avviene questo inabissamento, cioè ci sono dei motori, oppure è più semplice di come noi pensiamo?
Ma in generale queste immersioni dei sottomarini seguono delle procedure consolidate. Gli stessi francesi, gli americani, che sono gli altri gruppi scientifici, di ricercatori che possiedono un'infrastruttura del genere, seguono le stesse procedure. Anni fa ero stato su una nave francese, avevo visto 25 immersioni in 40 giorni del sottomarino francese Nautile, pur non essendo stato a bordo, e mi sono reso conto che tutto sommato anche in Giappone si segue lo stesso criterio. La missione è codificata perché la sicurezza deve essere ridondante. Andare a fondo mare non è una passeggiata, è un'attività di frontiera ma anche rischiosa. I giapponesi interpretano perfettamente questa filosofia e quindi seguono in maniera molto rigorosa gli orari, tutta una procedura in cui bisogna fare delle riunioni pre-immersione e bisogna in un certo senso seguire senza variazioni il programma che si è stabilito. Noi siamo scesi a una profondità di 5.300 metri al fianco di una grande montagna che per noi era una parte del profondo esposta al fondo mare, e arrivati in profondità abbiamo cominciato a risalire il versante di questa montagna, fermandoci di tanto in tanto per campionare. Campionare significa prendere dei proprio campioni di roccia, dei pezzi di roccia da mettere in un cesto da riportare in superficie perché poi si potesse studiarne la natura. Pertanto quando si scende si chiude il portellone, si rimane chiusi in 3 in questa sfera di titanio molto resistente. Io non ho avuto mai un dubbio sulla sicurezza, non mi sono mai sentito in pericolo pur essendo molto emozionato, e devo dire che mi sono goduto il momento della discesa, del lavoro e della risalita in ogni secondo, cercando di comprendere perfettamente il funzionamento dello strumento, di tutte le possibilità di acquisizione dati. Queste sono macchine che possono dare informazioni a livello oceanografico mentre scendono, possono campionare i gas di un evento idrotermale a fondo mare. Noi certo siamo stati, è vero, vicino alla fossa delle Marianne, ma poi in distanza molto lontani, quindi abbiamo visto una zona di grandi montagne che per noi erano importanti, perché bisognava validare che quelli fossero la porzione profonda della terra, almeno la parte sottostante la superficie. Questo è importante perché ci permette di studiare l'interno della terra senza, in maniera non invasiva, senza fare dei buchi, no? Questo si era detto già prima, e abbiamo la possibilità proprio di conoscere la natura e la composizione del nostro interno della terra e capire gli stili di deformazione.
E poi, come per ormai sono ormai di questi racconti, no, tra il professor Bonatti e Marco, io ne ho sentiti tanti, ho visto anche delle belle immagini di questa ultima spedizione, Marco mi ha fatto vedere, e devo dire che quando si arriva proprio sul fondale sembra questo modulo, diciamo questo sottomarino, questa sera si avvicina piano piano, e ovviamente quando arriva sul fondale si alza una polvere enorme che sembra, a me è dato proprio l'idea dell'allunaggio, quando arrivi il LEM e scende, alza la polvere, poi questa polvere piano piano si compatta è molto illuminato perché avete tantissime lampade molto potenti per illuminare il fondale.
L'hai descritto molto bene, nel senso che l'immaginario è proprio quello, arrivare al fondo del mare dopo una discesa al buio, perché dopo i primi 10 minuti si sta completamente al buio, dopo in termini di distanza di profondità a 150-200 metri a seconda delle condizioni di luce in superficie, quindi si scende al buio per 2 ore in linea proprio retta verso il fondo.
Che velocità, per dare un'idea ai radioascoltatori?
È variabile, ma diciamo si fa mezzo metro al secondo, quindi in 2 ore si arriva a 5300 metri. E una volta che si arriva al fondo si accendono queste luci e ti ritrovi veramente a navigare molto lentamente, perché è un'esplorazione molto lenta, è un'esplorazione molto paziente, direi. E dal mio punto di vista quello che fa molto la differenza rispetto alla quantità di video che si possono trovare in rete e alla quantità di immagini che si possono proprio collezionare e montare insieme in dei video stupendi, quello che si vede dall'oblò con l'occhio è molto diverso in termini di profondità, cioè guardando fuori dall'oblò si vede proprio la profondità di questa immensità, e i colori sono molto diversi rispetto a quelli delle immagini video. Direi che sono più cristallini, e io li porterò dentro di me sempre, insomma, con un ricordo molto gioioso.
Tant'è vero che tutti quelli che hanno questa esperienza si ricordano i primi 10 minuti di transizione, dove c'è il famoso blu, questo che aiutami a dire.
E diciamolo, nel senso che noi conosciamo bene Enrico Bonatti, stiamo proprio anche preparando questo documentario, lui l'ha raccontato benissimo, ma l'ha raccontato tantissime volte nelle discussioni scientifiche, nelle discussioni personali, nelle discussioni filosofiche, romantiche dell'esplorazione dei fondali oceaniche. La transizione del blu è veramente un'esperienza, perché si parte guardando dall'oblò con un blu profondo che è quello a cui siamo abituati quando facciamo un tuffo da una nave, dalla motonave che fa il giro dell'isola alle Eolie. È un blu molto intenso, ma mentre si va in profondità, nei primi 150 metri si arriva subito al buio, al nero, attraverso una transizione di colori del blu che è veramente difficile descrivere. Io non credevo fosse possibile poter avere questa sensazione del blu che, prima di diventare nero, passa attraverso un viola fortissimo che non ho visto in nessuna discesa registrata con le telecamere di un sottomarino. E quindi anche questa è una conferma di una possibilità di vedere con gli occhi quello che ancora per noi è inesplorato. Ovviamente io, come geofisico marino che si interessa di geodinamica, sono proprio interessato al fondo. Per me, se togliessimo l'acqua sarebbe meglio, ma l'emozione che dà arrivare al fondo attraverso l'acqua è veramente qualcosa di unico.
Faccio un inciso, diciamo, giusto per gli amanti della scienza, cioè, perché il blu, perché poi l'ultima transizione il violetto, perché a quelle profondità ovviamente la luce è quella, è la lunghezza d'onda più energetica, cioè quella composizione della luce visibile che ha più energia, essendo più energetica è l'ultima che scompare, è l'ultima che riesce a penetrare di più in profondità nell'acqua, mentre tutte le altre frequenze dello spettro vengono assorbite prima, da iniziare dal rosso fino ad arrivare a quello più energetico. Il violetto è l'ultimo proprio, e quindi è una specie di filtro. Man mano che si scende incomincia ad avere la purezza delle varie frequenze dello spettro visibile, quindi l'ultima è proprio l'ultima frequenza visibile che tu riesci a vedere, a percepire.
Poi purtroppo dura un attimo.
Ma chi degli ascoltatori però ha fatto, e quando vuoi comincerai a fare immersioni, perché a questo punto sei diventato un uomo degli abissi e quindi dovrai cominciare a fare immersioni, chi degli ascoltatori fa immersioni, delle ascoltatrici fa immersioni, anche se non conosce quella tonalità di blu quasi a 200 metri, però sicuramente si ricorda come da una certa profondità, dicevamo prima fuori onda, si perde il contatto con la superficie e poi soprattutto oltre a diminuire di volume proprio il proprio corpo, si perdono i colori, quindi vedi tutto quello che c'è intorno già a 30-40 metri, ma pure meno, forse cominci a vedere i colori di meno, no? Quindi tu sei una muta tutta bella sgargiante in superficie, ti guardi, sei in bianco e nero praticamente, quindi, e poi piano piano non sai più dove stai con la luce. Questa cosa qui probabilmente l'hai vissuta 4.000 volte di volte, tu non dovevi neanche preoccuparti di respirare.
Ah, questo sicuramente è una sicurezza ridondante, direi.
E quindi una domanda, una radioascoltatrice che è molto affezionata ci chiede: ma queste immagini di questa spedizione prima o poi saranno fermo restando che non sono lo stesso, come dicevi, no, a occhio nudo, però comunque chi non si può immergere, saranno poi fruibili su internet queste immagini oppure attraverso l'istituto di ricerca, eccetera,
Sì, questa è una buona domanda. Noi, tra virgolette, abbiamo questo compito di raccontare a tutti quanti quello che facciamo, perché il nostro lavoro è funzione della conoscenza di tutti, sostanzialmente. Nella mia esperienza si registrano quantità di dischi rigidi di video, perché si registra in alta definizione tutta la discesa, quindi 8 ore per tutte le discese che si fanno, e in effetti poi si estrapola veramente poco per i concetti salienti, perché comunque sono immagini abbastanza monotone, questo si deve dire. Il nostro obiettivo è, oltre a concludere poi la parte scientifica ovviamente di questa spedizione, analizzando i dati e poi divulgando i risultati nei nostri canali di diffusione, è quello di poter quanto più possibile trasferire proprio la nostra esperienza a tutti quanti, perché sia un'esperienza fruibile, perché si capisca qual è effettivamente il lavoro del nostro quotidiano.
Bene, mandiamo un altro.
E mandiamo un altro pezzo, e poi, però, a questo punto dobbiamo scoprire un po'. Siamo arrivati sul fondo, no? Abbiamo scoperto che il blu da una certa profondità scompare, la luce scompare. Arriviamo sul fondo, si alza la nuvoletta, siamo a 5.300 metri. La nostra sfera ci protegge dalla pressione pazzesca, pari a una 500 su un francobollo. Mo vediamo che è successo poi dopo, e poi, visto che stai qui, evidentemente siete risalite e quindi sentiamoci un'altra canzone a questo punto.
È sempre un tema, no?
Certo, abbiamo scelto una musica evocativa, a parte il sottofondo.
Onda su onda.
Pure cantante il comandante.
Onda su onda, il mare. La nave una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Sara, ti sei accorta stai già danzando insieme a lui con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce, c'è intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda il mar mi ha portato qui, ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi. Onda su onda sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dar. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa.
Sulle frequenze di Radio Onda Rossa, qui è Libera Scienze, Libero Stato, stiamo parlando di immersioni profonde negli oceani abissali con Marco Cuffaro, ricercatore del CNR, ed eravamo rimasti a fatto che sono arrivati sul fondo. Ora, a parte essersi fatto una bella esperienza, ma da un punto di vista scientifico, caro Marco, allora, si è arrivati sul fondale e si è dovuto prelevare campioni. Allora, com'è andata? Cosa avete prelevato? Servita? È stato interessante? Eccetera, eccetera.
Ovviamente non siamo scesi al fondo del mare in dei punti a caso. Prima di organizzare una missione del genere bisogna esplorare i fondali oceanici con le tecniche geofisiche, magari campionando qualche roccia con una draga, che non è altro che una sorta di secchiello molto gigante di ferro con cui si possono strappare delle rocce al fondo mare per comprenderne la loro natura. Quindi una volta compreso che il fondale oceanico in quei punti disponibile per un'immersione, cioè per noi era un punto importante dove immergersi, perché volevamo proprio capire se quelle strutture tipiche di queste finestre sul mantello, quindi il profondo rispetto alla nostra litosfera, erano effettivamente vere oppure no. Quindi c'è un grado di certezza, ma una grande incognita anche a scendere. Delle volte si va giù e non si trova quello che uno vorrebbe trovare. Quindi c'è tutto un rito scaramantico proprio all'inizio per dire ok, buona fortuna, tornate con una buona quantità di campioni. E in effetti noi siamo stati fortunati, cioè l'equipaggio di cui ho fatto parte io è riuscito ad arrivare al fondo del mare, al fianco di questa montagna, e a risalirla per 1000 metri, campionando una quantità di rocce che si definisce in 19 campioni, cioè abbiamo preso 19 parti di questa montagna, delle volte strappandole con il braccio meccanico del sottomarino, che ha un cesto a disposizione in cui infilare i campioni, e quindi poi si deve anche fare attenzione quando si ritorna su perché questi non cadano al fondo di mare, del mare nuovamente. E la cosa interessante che abbiamo trovato è che effettivamente la parte del fianco di questa montagna che noi abbiamo esplorato era veramente una finestra sul mantello, e cioè noi siamo riusciti a trovare gran parte dei campioni che abbiamo preso appartenenti a quella fascia del molto profondo. Si parla di parti oltre i 5-7 chilometri dello spessore della nostra litosfera. Allora la domanda è: come fanno pezzi di roccia dell'interno della Terra a uscire alla superficie? E questa è ancora la frontiera della nostra ricerca, cioè noi sappiamo che esiste, non abbiamo ancora capito il meccanismo. Il nostro compito quindi è di arrivare a campionare il più possibile, cioè a collezionare i pezzi del fondale degli oceani, per capire quali sono proprio le distribuzioni dei materiali al fondo. E questo ci farà capire, speriamo subito, magari nel lavoro che stiamo preparando anche noi dopo aver analizzato i nostri campioni, quali sono i meccanismi che generano la deformazione della litosfera oceanica al fondo del mare in quelle zone.
Io nei filmati che mi hai fatto vedere ho visto anche che però molte volte questi bracci meccanici prendevano e la roccia sembrava roccia, ma invece appena al tatto con queste pinze si polverizzava. Che tu mi avevi detto che era prevalentemente composta proprio la superficie di questa crinale del montuoso, di cosa?
Sono sedimenti del fondo marino che poi sviluppano, grazie a delle reazioni chimiche con l'acqua del mare, una sorta di crosta che quindi, andando proprio sul fianco di questa montagna, ti sembrano degli affioramenti di roccia tra virgolette dura, diciamo, come quelle che compongono l'interno della terra, ma quando poi li vai a prendere si sgretolano nella pinza del braccio meccanico, creando un enorme polverone. Allora dentro il sottomarino ci sono momenti di frustrazione, perché tu credi di aver preso un buon campione, invece no, ti è andata male. Oppure delle volte prendi un campione che ti sembra un'altra cosa, e arrivato soltanto in superficie, quando poi ti aspetta il resto dell'equipaggio scientifico e si scende e si analizzano per tutta la serata i campioni, scopri che hai fatto una buona caccia tra virgolette, perché hai proprio campionato le peridotiti del mantello, cioè i costituenti del mantello terrestre.
Facciamo un attimo un punto esplicativo, nel senso che la superficie più esterna della Terra c'è una composizione, mentre invece quello che ci si aspetta, no, Marco, andando a campionare il mantello, è andare a cercare delle rocce mediamente più dense di quelle che stanno in superficie e anche di quelle che compongono la crosta esterna oceanica, comunque più densa di quella continentale, perché sono perché appunto c'è il fenomeno di separazione delle varie specie mineralogiche, insomma, comunque delle varie anche specie chimiche sulla Terra, ha comportato il fatto che in profondità vai a beccare dovrebbero essere tutto più denso di quello che c'è in superficie. Ovviamente una caratteristica altra, aggiungo a quello che hai detto tu, importante del campionamento diretto, e che con le perforazioni tra l'altro è praticamente impossibile è difficilissimo sul mantello, è andare a verificare anche in questo caso qui direttamente. Questo qui è un esempio di verifica diretta di qualcosa che sappiamo dal modo indiretto, cioè noi sappiamo, per dire, che la Terra è composta a strati, che lo strato più interno addirittura è metallico, cioè quello proprio il nucleo interno, che il nucleo esterno è fuso, che il mantello c'ha varie zone, insomma, senza stare a fare cose, lo sappiamo soltanto in forma indiretta, perché grazie alle onde sismiche che normalmente attraversano l'intera spessore della Terra, l'intero pianeta, e vengono rilevate da un'altra parte, le loro deviazioni da quello che ci si aspetta dimostrano lo studio di come arrivano le onde sismiche da una parte, è come un enorme tac della Terra, e quindi tu dici vabbè, allora se arriva un po' in ritardo, la stessa cosa che succede effettivamente quando facciamo un'analisi diagnostica nel nostro corpo, no? L'arrivo diverso delle varie onde o acustiche nel caso dell'ecografia, o dei raggi nel caso dell'attacco, permettono di costruire un'immagine dell'interno. La stessa cosa la fanno le onde sismiche, però una cosa è averci un'indagine in diretta come per il nostro corpo in realtà, e un'altra cosa è andare proprio a prendere un campione, come purtroppo nel caso nostro del corpo umano lo facciamo quando c'è qualcosa che non va, un campione quando c'è la supposizione di qualcosa che non va, e poi uno sta lì che aspetta sperando che ci sia una buona notizia. E la stessa cosa è stata fatta l'hai fatta te.
Guarda, è esattamente così. Direi che noi, semplificando molto, facciamo la prova del 9, cioè abbiamo studiato indirettamente che l'interno della Terra si compone in una certa maniera, abbiamo la possibilità, esplorando i fondali oceanici in profondità, di andare a verificare se è effettivamente così. Direi che l'esplorazione dei fondali oceanici è composta da ricercatori della prova del 9, proprio come definizione, ed è questo che dovremmo continuare a fare, perché abbiamo bisogno dal punto di vista scientifico proprio di certezze quantitative per validare i nostri modelli indiretti.
Bene, una curiosità: sulla Luna non c'è nessuna forma di vita, ma a quelle profondità hai visto qualcosa che si muoveva?
La zona che ho esplorato io non era una zona molto popolata, direi. Questo perché era ben lontana da quelle che sono le fuoriuscite idrotermali, quindi dove c'è attività, quindi acqua calda e nutrienti. Però ci sono una grande quantità di crostacei, di specie che ovviamente io non potrei classificare, e ci sono dei pesci di profondità che oltre a nuotare lasciano delle tracce nel fango, e quindi arrivando in profondità si vede che non siamo da soli e che effettivamente il fondale è popolato dai propri abitanti.
È incredibile, incredibile. Ricordo la pressione che c'è a quelle profondità.
Sì. Esatto, sì. Ma non solo, pure l'assenza di luce.
Più di 530 atmosfere, l'assenza di luce, insomma, condizioni estreme.
È proprio un ambiente, sì. Tra l'altro, che gli organismi che vivono lì, forse a 5000 metri ancora no, però quelli che vivono poi in fondo si chiamano estremofili, no? Che vivono in ambienti così estremi. No, la cosa che mi è venuta in mente è anche in relazione alla ricerca delle prove del 9, ma insomma vale pure per la colonna d'acqua in realtà, probabilmente lo studio della colonna d'acqua, così che proprio Carlo Doglioni, il nostro amico, che casualmente oltre ad essere nostro amico, anzi grazie al fatto che il nostro amico è diventato anche presidente degli NGP, vabbè, il contrario, Doglioni ci diceva in modo abbastanza drammatico, esprimeva come solo lui col suo rigore sa fare, l'assenza, diciamo la disparità tra finanziamenti per studiare l'infinitamente lontano nel senso di extraatmosferico, quindi gli investimenti per lo studio di quello che c'è fuori dall'atmosfera, mentre invece siamo su ordini molto minori, decine di volte inferiori, per studiare quello che c'è sotto i nostri piedi. La stessa cosa vale per i fondali oceanici, tant'è che anche in altri casi parlammo della difficoltà, no? C'è questa nuova frontiera del capitale che è lo sfruttamento dei metalli che stanno al fondo oceanico, e che alla fine l'esplorazione dei fondali oceanici è quasi interamente demandata allo sfruttamento rapace, non di studio.
Questo vedremo in futuro come si evolverà. Ovviamente siamo alla continua ricerca, e quindi i nostri principali componenti adesso dovranno essere cercati al fondo del mare. Credo con uno sviluppo sostenibile dei fondali del mare. Questo è tutto ancora da decidere, è tutto ancora da normare. La possibilità di andare a vedere effettivamente qual è l'ambiente che bisogna preservare è una testimonianza che io mi sento di portare per evitare che danneggiamo ulteriormente il nostro pianeta.
Certo, prima di fare l'ultimo, ricordiamo che Nocchi e i fondali oceanici, come tutti i posti che prima erano considerati irraggiungibili, sono facili, non Antartide e lo spazio esterno, sono bene comune, cioè sono bene dell'umanità e non sarebbero privatizzabili. E appena arriva l'interesse invece si tende a e ovviamente l'accesso di, no, di capitali molto più forti di quelli che c'ha a disposizione la ricerca permette poi di creare uno squilibrio immediato. Ne abbiamo parlato anche in relazione, mi pare, anche con altre trasmissioni di entropia rispetto all'utilizzo dei fondi oceanici per far passare i cavi e la quantità di dati attraverso i fondali o comunque l'acqua, insomma, attraverso l'oceano. E se siete d'accordo farei, prima di salutarci, un'altra pausa musicale a sto punto, tanto...
Sì, volevo dire solo, concludere il discorso di dove trovare queste immagini, ecco, per chi fosse veramente interessato dovrà vedere il documentario su Enrico Bonatti, perché lì parte di queste immagini andranno a finire in questo documentario.
Questo sicuramente, grazie anche alla collaborazione di altri enti di ricerca stranieri che ce le hanno fornite attraverso l'utilizzo dei diversi sottomarini che operano ai fondali oceanici. E se mi posso permettere, quello che noi possiamo astrarre con le sensazioni rispetto alle immagini visive è già scritto in un libro proprio di Enrico Bonatti, in cui lui con la sua leggerezza narrativa riesce proprio a trasmettere le sensazioni della transizione del blu e dei fondali oceanici con la scrittura.
Ti ricordi come si intitola il libro?
Il libro si intitola Frammenti di discesa, è un libro recente, lo consiglio a chiunque volesse approfondire questo argomento.
Bene, sentiamoci un pezzo prima di salutarci e prima di salutare Marco, che è già arrivato Elettrodo e noi ovviamente usurpiamo il nostro spazio che ci separa.
Ma gliel'avevamo detto che è solo la prima volta siamo stati puntuali.
Sì, perché c'era Chiara che è particolarmente
che
puntuale.
Non si abituasse,
ma noi, esatto. Ecco qua, tutti al mare.
Tutti al mare, tutti al mare. Mamma chiama i bambini per farmi giocare con loro sul mare, ma riesco a fuggire e ogni tanto mi accorgo che babbo si perde a guardare le donne del mare tutte nude, tutte al mare. Mamma non vuole comprarmi la noce di cocco e mi porta a bagnare la testa con l'acqua di mare che il sole comincia a scottare. Poi tira fuori i panini con l'olio e col sale, con la pipì del cane. Hey, 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 buttalo, buttalo in mare e sono a sedere sulle ginocchia del mio più forte zio, che è quello che a Forte dei Marmi ha vinto una gara di tiro al piattello ed una di ballo. Cioè che oggi è venuto con noi qui al mare, ma c'è anche la zia che rimane a guardare mentre noi ci tuffiamo nel mare, perché lei dice che oggi il bagno non lo può fare e nella testa c'ha la rima micidiale delle canzoni italiane che sono state scritte tutte sulla riva del mare. Tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare. O ad affogarci nel mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare. O ad affogare quei parenti nel mare. C'è anche la zia che rimane a guardare mentre noi
compagno non lo può fare. E in quella testa c'ho la rima micidiale delle canzoni italiane che sono state scritte tutte sulla riva del mare. Tutti a mare, tutti a mare, tutti a mare, tutti a mare. Ad affogarci nel mare. Tutti a mare, tutti a mare, tutti a mare, tutti a mare. Ad affogarci nel sapore di sale, sapore di mare.
Ed eccoci, rientriamo in voce. Oggi abbiamo fatto una trasmissione anche musicalmente marittima, grazie al nostro ospite che ci ha portato nelle profondità. Di fatto è la persona più profonda che conosciamo, questo più profonda nel senso che è stata più nelle profondità di tutti quelli che conosciamo. Chi conosce una persona che è stata a 5300 metri di profondità? Anche a 5300 metri di altezza è difficile conoscere qualcuno, ma sicuramente a 5300 metri nell'oceano le avventure di Marco in batiscafo saranno oggetto del prossimo libro per bambini che scrive
senz'altro.
E quindi lascio la parola al comandante, prima di salutarci lascio la parola al comandante Jacopo, facciamo proprio le cose formali. Il comandante Jacopo saluta l'ammiraglio Marco Avventuroso esploratore degli abissi.
Io spero che
purtroppo Marco, abbiamo tentato di averci un rigore scientifico, ma effettivamente sta cosa dell'esploratore degli abissi mo non te la togli più.
Beh, comunque si rifà una grande letteratura, insomma,
esatto,
chi non ricordare 20.000 leghe sotto i mari, esatto. Insomma, ecco, si parte da lì. Io spero che Marco possa continuare in maniera così feconda con la sua attività di ricerca, così non peraltro, così una volta ogni, dico tanto, ma una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi ci racconta, ci fa viaggiare anche a noi con le sue grandi spedizioni. Un po' come mi ricorda un po' questa cosa di Jean-Jacques Cousteau, io ero molto patito dei documentari di Jean-Jacques Cousteau, insomma, me lo sono ritrovato dentro, praticamente ce l'ho dentro casa, il nuovo Cousteau in salsa
io
romana.
Io spero e vi ringrazio molto per avermi invitato a raccontare questa esperienza.
Ti ringraziamo a te, Marco.
Ma indecisa, stavi in silenzio o sentiva della musica?
C'era anche la musica, ma era giapponese.
Sempre, era giapponese, una colonna sonora, un cartone animato. Ti immagini della musica giapponese.
Direi insomma di chiudere qui. Marco, sì, ti ringrazio tanto. Spero appunto di riaverti qua presto.
Vabbè, niente, allora chiudiamo qui
Lorenzo, come al solito.
Qualche riferimento alle notizie ci sono stati, a quanto pare, dall'ultima ora dell'Ansa e di Repubblica, degli spari nel centro di Bruxelles con 2 morti. Qualcuno ha sparato, non identificato nella notizia, ha sparato a un taxi, a delle persone dentro una cosa. Continua purtroppo la pressione sugli abitanti di Gaza, non ci sono notizie attuali, quindi speriamo che portandovi nelle profondità oceaniche, da sopra a sotto, dal blu con le musiche, così abbiamo un po' leggermente alleggerito dalle notizie pesantissime di questo giro di secolo, di giubileo, quasi il 2025, insomma, cose che speravamo di non leggere si stanno riverificando puntualmente sempre più di più, e quindi speriamo di non assistere a una fase. Noi torniamo in radio con la settimana prossima, c'è Entropia Massima con Tecnologia Automazione, giusto, si chiama così, e poi dopo la settimana ancora successiva ci sarà la prima puntata di Antropologica, la nuova parte, il nuovo ciclo
Estrattivismo dei dati,
Tecnologia Automazione era qualche anno.
Era quello prima,
Estrattivismo
scusaci
dei dati.
Davide, no.
Infatti Davide, scusaci, comunque pubblicizziamo pure si possono recuperare, non c'è. Si possono recuperare le puntate più antiche, poi dopo torna appunto, scopriamo che cosa è Antropologica con Miriam, e poi anche il ritorno dello spazio a cura di Geologia Senza Frontiere, dove vedremo di cosa parliamo. Nel frattempo vi ricordiamo che tutto questo è possibile soltanto grazie all'autofinanziamento della radio che trasmette dal 77 senza pubblicità, senza padroni, senza nessuno che gli dica cosa dire, senza padrini, senza partiti e senza condizionamenti, e quindi è la radio anche di chi se la sente. Quindi vi invitiamo a sostenere Radio Onda Rossa, perché vive grazie appunto alle iniziative e al finanziamento di chi la ascolta. Vi invitiamo a sostenere la radio scegliendo dal sito ondarossa.info la modalità di finanziamento più gradita, più comoda. Vi ringraziamo per l'ascolto, quindi buona serata a tutti e a tutte, soprattutto a chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà personale. Venerdì probabilmente ci sarà un'altra manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza, a sostegno del popolo palestinese, che in questo momento sta subendo, diciamo, la parte più gravosa del conflitto, diciamo, e comunque speriamo che non vada come sembra che stia andando. E quindi credo che venerdì comunque restate sulle frequenze della radio, perché ci saranno degli aggiornamenti. Sicuramente credo che sia prevista un'altra manifestazione venerdì questo che viene, e basta. E buonanotte a tutti e a tutte. Aspetta, comandante, di rialzo.
Sì, saluto anch'io. Ciao a tutti e a tutti, alla prossima.
Alla prossima, ciao. Un saluto ancora a Marco. Ciao ciao.
Grazie.
Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto una storia.